Guardare il silenzio. Note sulla fotografia cinematografica di Tabu, 2012. Di Alberto Spadafora. Nel caso in cui si volesse valutare un eventuale statuto del silenzio in un'opera cinematografica, l'analisi filmica inviterebbe a considerarne innanzitutto la dimensione sonora. Invece, si sceglie qui di domandarsi se e come tale silenzio possa essere veicolato dalla fotografia cinematografica, dunque da strategie visuali anziché sonore. Una felice occasione di studio è offerta da Tabu, 2012, il terzo lungometraggio del cineasta portoghese Miguel Gomes. Presentato in concorso alla 42esima edizione del Festival di Berlino, e premiato con l'Orso d'Argento, Tabu si distingue nel panorama europeo contemporaneo come uno dei prodotti stilisticamente più anomali e suggestivi. Anticipato da un prologo in cui un esploratore portoghese, afflitto dalla morte della moglie nell'Africa colonizzata dell'Ottocento, si lancia nelle fauci di un coccodrillo, il film si delinea in due parti distinte. Il capitolo Paradiso Perduto, cadenzato quotidianamente dalle date in sovraimpressione dal 28 gennaio 2010 al 3 gennaio 2011, è il ritratto di tre donne, solitarie ma solidali tra loro, nella Lisbona contemporanea. Pilar è un'attivista umanitaria di mezza età, devota cattolica e sentimentalmente indifferente al corteggiatore. Aurora, l'anziana vicina di Pianerottolo, è una vedova con la demenza incipiente. Santa è la governante di origine capoverdiana che accudisce Aurora. Ricoverata in ospedale dopo il definitivo aggravarsi delle condizioni psicofisiche, Aurora chiede a Pilar e a Santa di avvisare il misterioso Gianluca Ventura. Rintracciato dalle due donne, Gianluca partecipa al funerale. E prima di essere riaccompagnato nella casa di riposo, rivela a Pilar e a Santa il passato che lo lega ad Aurora. Il capitolo Paradiso, narrato in voice over dall'anziano uomo e cadenzato mensilmente dalle date in sovraimpressione, da ottobre a settembre, ci riporta nella colonia portoghese del Mozambico degli anni 60, dove i giovani Gianluca, musicista migrante italiano, e Aurora, ricca ereditiera in attesa di una figlia dal marito, consumano una impetuosa relazione clandestina tra le piantagioni di tè ai piedi del monte Tabu. Sebbene Gomes dichiari di non voler evocare una memoria del cinema senza citazioni autosufficienti, senza digestione enciclopedica, in Tabu sono disseminate molteplici allusioni cinefile. Innanzitutto, il titolo e la suddivisione in due parti richiamano Tabu, A Stories of the Southeast Seas di Murnau del 1931, ultimo capolavoro del maestro tedesco, opera muta tra melodramma e poetica etnografica. Il nome del personaggio di Aurora è, inoltre, un omaggio esplicito a un altro film di Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, del 1927. Infine, sono presenti richiami evidenti a Mogambo di John Ford, a Tari di Howard Hawks e soprattutto alla Mia Africa di Sidney Pollack. Al di là del mero citazionismo o omaggio nostalgico al cinema muto, Miguel Gomes, classe 1972, realizza con Tabu una singolare riflessione sul medium filmico, in cui la fotografia cinematografica rappresenta la marca determinante, se non addirittura fondativa, dell'opera. Se le ricche implicazioni interpretative a cui Tabu si presta alimentano una pratica critica ammirevole, questa deve necessariamente anteporre un'analisi tecnico-stilistica della fotografia cinematografica e della generale struttura visiva dell'opera. Per Soltanto analizzando le strategie filmiche attuate si può infatti sostanziare lo statuto scopico con cui Tabu volge al silenzio del proprio passato. Nel film, la cultura del silenzio comunica inevitabilmente attraverso paradigmi della sfera del suono. Commentato in voice-over dallo stesso Gomez, il prologo, che si scoprirà essere un film visto da Pilar in una sala cinematografica, è ritmato ad esempio dall'accompagnamento musicale extradiegetico di un pianoforte che ricorda la consuetudine della fruizione dello spettacolo cinematografico muto nei teatri di proiezione. Come anticipato, però, si preferisce orientare la conversazione sui modi in cui Tabu esibisce ed evidenzia la proprietà visiva, piuttosto che sonora, del silenzio. Dunque, un orientamento che si pone nel solco degli orizzonti di ricerca su visualità e silenzio. Per tale motivo occorre considerare le precise strategie visuali messe in atto da Gomes e dal suo abituale autore della fotografia, Rui Pochas. Dalla scelta del bianco e nero all'adozione del formato schermico, dalla scelta del formato di pellicola alla predilezione per la fonte di luce solare piuttosto che di luce elettrica. Tabu è filmato su pellicola Kodak 35 mm, la parte Paradiso Perduto, e 16 mm, il prologo e la parte Paradiso, in bianco e nero e in formato schermico 1:37 a 1. Coordinate tecniche con cui Pochas crea un sistema visuale che impiega, nell'era della direzione digitale della fotografia, stilemi del cinema muto e del cinema classico. Il recente e sempre più frequente numero di opere realizzate in bianco e nero rivela una predisposizione acromatica della fotografia cinematografica, pressoché convenzionale, da cui Tabu invece si distanzia e si distingue per evocare la radice autentica, dunque filologicamente ricercata e volutamente archeologica, della fotografia cinematografica stessa. Filmare Tabu su pellicola e in bianco e nero palesa infatti, innanzitutto, una procedura esplicitamente legata all'origine tecnologica del medium, al sentimento muto e condiviso della visione e alla memoria collettiva del cinema delle origini. Oltre a riconciliare lo spettatore con la percezione filmica del silenzio dell'epoca, Pochas e Gomez adottano la pratica filmica in bianco e nero in quanto istanza tecnoestetica ideale attraverso la quale rimodulare la memoria della realtà narrata. Se ricorda lo storico Wheeler Winston Dixon, "Shooting in black and white is inherently a transformative act. The very act of making a black and white film transmutes the original source material for life, as we know, take place in color. Therefore, there is an intrinsic level of stylization and reinterpretation of reality when one makes a black and white film, leading to an entirely different mode of cinematography." Tabu si serve del bianco e nero per agire anche sulla percezione del ricordo del racconto stesso, come rivela ad esempio il prolungato primo piano che introduce il personaggio di Aurora. Recuperata da Pilar all'interno di una sala giochi, Aurora racconta di aver scommesso e perso una ingente somma di denaro a seguito di un sogno. La macchina da presa indugia silenziosamente sul volto dell'anziana signora, su cui grossi occhiali da sole si riflettono le luci d'ambiente, mentre, impercettibilmente, la scenografia retrostante si muove circolare. L'effetto illusorio del movimento della donna, che in realtà resta immobile per intera durata del suo monologo, restituisce sul piano visivo la destabilizzazione percettiva della realtà di Aurora. La procedura in bianco e nero dispone però, come l'utilizzo del colore, di un ampio spettro cromatico a disposizione. Se infatti, precisano Mark Winokur e Bruce Holzinger della University of Colorado Boulder, "black and white is never just that. It is also all the gradations of gray in between, and silver and beige. White has, if anything, even more variation, and gray is practically infinite." Allora, conferma, Mar diestro doppido, metaphorically speaking, nothing in Taboo is black and white, but rather an infinite palette of grays. La scelta del bianco e nero non garantisce dunque da sola la radicale restituzione del cinema del passato. Esso viene rafforzato e ulteriormente silenziato dal formato di celluloide in bianco e nero che Poch e Gomez scelgono di adottare. Se nella Lisbona contemporanea del capitolo Paradiso Perduto il silenzio verbale dei personaggi è restituito attraverso la pulizia formale e la nitida risoluzione dell'odierna sensibilità fotografica dell'immagine in 35 mm, intenzionalmente plastica e raffinata, ricca di contrasti e chiaroscuri, e la scelta del 16 mm impiegato nella realizzazione del prologo e del capitolo Paradiso a connotare flagrantemente lo statuto del silenzio archeologico in Tabù. La pellicola 16 mm in bianco e nero, introdotta da Eastman Kodak nel 1923, consente a Pochas e Gomez di visualizzare il silenzio filmico recuperando la bassa risoluzione dell'immagine, la mancanza di profondità e di nitidezza, la grana rumorosa della resa fotografica e l'appiattimento dei campi e dei quadri del cinema d'epoca. Oltretutto, il formato 16 mm del supporto di celluloide permette di ricreare nel prologo e nella sezione Paradiso anche l'illusorietà della verosimiglianza del cinema verità dell'epoca, ricalcando le declinazioni fornite dal sociologo e cineasta Edgar Morin e le esperienze del cinema etnografico praticate da Jean Roche. In particolare, abbandonando il formato 35 mm della pellicola scelto per la parte Paradiso Perduto e riprendendo il formato 16 mm impiegato nel prologo, la sezione Paradiso accerta il distanziamento del silenzio narrativo, spaziale e temporale tra Lisbona e il Mozambico. Con la sua divergenza di formato della pellicola in bianco e nero, il capitolo Paradiso si rivela infatti più vicino ai ricordi, ammette lo stesso Gomes. My cinematographer and I wanted to have two different kinds of black and white. In the first part, the 35 mm black and white is of course richer. You have more tones of gray and it has a better definition. In the second part, we wanted to change this black and white and have it less solid and dreamier, closer to memories. 16 mm has more grain. L'immagine opaca, torbida e a bassa definizione del bianco e nero in 16 mm del Paradiso restituisce al meglio l'inafferrabilità del tempo passato, la seduzione del ricordo, la distorsione della memoria e l'inaffidabilità del racconto. Il secondo capitolo potrebbe essere la proiezione di un film a cui assiste Pilar. Così come la sua sgranatura, pressoché materica e tattile, conquista senza dubbio uno statuto aptico e contribuisce al contatto e al tatto erotico della seconda parte di Tabù. Nella sezione Paradiso, il richiamo al silenzio primitivo del cinema trova eco inoltre nel cosiddetto complesso della mummia, inerente la atavica necessità umana di produrre e conservare tracce del mondo, che André Bazin cita mettendo in relazione l'ontologia dell'immagine fotografica e la pratica della ripresa cinematografica. Cosicché, ad esempio, l'oggettiva profilmica che mostra il marito di Aurora filmare la moglie con una Super 8 diviene una soggettiva filmica in cui lo spettatore osserva la ripresa amatoriale e similmente l'oggettiva profilmica di un fotografo intento a scattare un'istantanea di Gianluca e degli altri componenti della band diviene una soggettiva filmica della meccanica dello sguardo fotografico. Un'ulteriore strategia visiva che riporta il silenzio alla memoria dello spettatore è individuabile nell'utilizzo della sola luce diegetica. Pochas sceglie le fonti di luce profilmiche presenti in scena quale sorgente esclusiva di illuminazione dei piani e dei quadri, potenziando il silenzio diegetico della narrazione visiva. Santa, ad esempio, fuma e legge Robinson Crusoe di Defoe, sdraiata sul divano nel silenzio del suo alloggio, mentre la lampada alle sue spalle è l'unica fonte luministica nell'economia dell'inquadratura. Pilar è il corteggiatore, visitando silenziosamente una cava sotterranea, indossano il metti con luci in dotazione, che divengono la sola fonte di luce nel piano inquadrato, lasciando nella quasi totalità e oscurità la scena. E quando i lampi del temporale, che rischiarano l'appartamento di Pilar mentre le tre donne mangiano una torta, sono resi da espedienti tecnici, ancora una volta si ha l'impressione di una luce diegetica, narrativa, interna al racconto e al silenzio che pervade le esistenze delle tre protagoniste. Il silenzio audiovisivo di Tabu è suggerito anche attraverso la voluta sottoesposizione. L'utilizzo da parte di Pochas della sorgente luministica puramente diegetica è infatti esposto al rischio consapevole della scarsa esposizione. Mentre Pilar è intenta a pregare nella sua camera da letto o è al telefono rivolta verso la finestra battuta dalla pioggia notturna, il chiarore proveniente dalle luci in scena creano ampie zone sottoesposte che ricalcano la lezione imprescindibile di Gordon Willis sull'illuminazione degli interni e accentuano, ancora una volta, modalità di oscuramento che ricalcano il silenzio narrativo attraverso strategie puramente visive. Ulteriore idea a cui ricorrono Porchas e Gomez per evocare il silenzio visivo è l'immagine in silhouette, ricorrente soprattutto nel primo capitolo del film. Ottenuta dal controluce diegetico, la silhouette staglia le figure, le disegna, le isola e dunque le silenzia. Ad esempio, nei numerosi intermezzi meditativi in cui sostano sui balconi alle diverse ore del giorno e della notte, le tre protagoniste sono filmate di spalle e le loro figure sono restituite in silhouette grazie a fonti di luce naturale proveniente frontalmente, dall'esterno, dagli appartamenti, dei palazzi antistanti e dei lampioni nelle strade in lontananza. Infine, tra le specifiche tecniche con cui Pochas e Gomez elaborano una fotografia cinematografica volta alla dimensione visiva del silenzio, vi è il formato schermico 1,37 a 1, mantenuto costante nel prologo e nei due capitoli. Se il formato della pellicola interessa la risoluzione dell'immagine, il formato schermico interessa l'ampiezza dell'immagine proiettata e precedentemente inquadrata, ed è indicato dal rapporto matematico tra la base, variabile, e l'altezza, convenzionalmente fissata a 1, del mascherino del proiettore e della macchina da presa. Sebbene non scelgano il rapporto di proporzione 1,33 a 1 in uso nel cinema muto, i due cineasti portoghesi ricorrono al formato 1,37 a 1 introdotto nel 1932 dall'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, da cui il nome Academy Ratio. L'impiego a recuperare e visualizzare la memoria collettiva del cinema classico si manifesta dunque anche tramite l'immagine semiquadrata del formato standard Academy. Raggiunto via email a Lisbona nel febbraio 2021, Rui Pochas ha rievocato con chi scrive l'esperienza sul set di Tabu. Alcune sue riflessioni, di cui qui si riportano solo gli estratti più pertinenti al nostro discorso, confermano come le specifiche tecnoestetiche finora considerate modulino il silenzio di cui è intriso Tabu. Domanda: come introdurrebbe Tabu al pubblico? Risposta: lo introdurrei molto semplicemente come un film sul ricordo. Domanda: quale significato attribuisce all'utilizzo del bianco e nero nel film? Risposta: Tabu è stato concepito a partire dai caratteri specifici della narrazione cinematografica. Il cinema, che è un medium popolare, modella la forma dei ricordi, anche quelli di una storia sentimentale o di un impero coloniale. L'immaginario in bianco e nero è profondamente collegato a quella forma. Domanda: quale significato attribuisce al formato standard o Academy Ratio? Risposta: lo stesso valore che attribuisco al bianco e nero. L'Academy Ratio è un formato comunemente legato alla prima metà della storia del cinema. Domanda: è corretto dire che ha usato sostanzialmente l'illuminazione diegetica, soprattutto per la sezione Paradiso Perduto? Risposta. Sì, nella maggior parte dei casi l'illuminazione in Paradiso Perduto è diegetica, esatto. La cosa interessante da sottolineare però è la scelta di evitare quanto più possibile le fonti di luce elettrica nel paradiso, dal momento che cercavo di avvicinarmi al modo in cui si faceva il cinema delle origini, usando argento, ottenuto tramite l'esposizione fisica della pellicola in bianco e nero, e luce solare. Per alcune riprese abbiamo addirittura utilizzato una vecchia macchina da presa a manovella. E in fase di preproduzione avevamo addirittura pensato di sviluppare la pellicola da soli e sul posto, in Africa, cosa a cui abbiamo poi rinunciato. Domanda: in quale misura opere e artisti dell'epoca hanno influenzato il suo lavoro sul silenzio in Tabù? Risposta: l'immagine cinematografica del silenzio evoca inevitabilmente la maggioranza dei film muti, ma anche film di avventura come Tarzan e King Kong, poi Murnau, Fritz Lang, von Sternberg, Buster Keaton, la lista sarebbe infinita. Detto questo, mentre filmavo Tabù non avevo in realtà dei riferimenti precisi, pensavo invece alla memoria del cinema in generale. Calato nel tessuto delle contaminazioni, Tabù si erige dunque a felice esempio di opera in cui gli autori della regia e della fotografia cinematografiche affidano al dominio visuale, invece che al governo del suono, la propagazione del silenzio. Inteso da Gomes e Pochas come memoria tecnologica, radice archeologica del medium e percezione della condivisione e visione cinematografica passata, il silenzio di Tabù viene modulato attraverso stilemi cardine della fotografia cinematografica di un tempo, quali, si è visto, il bianco e nero, il supporto di celluloide, il formato 16 mm della pellicola, la luce diegetica, la silhouette e il formato schermico 1.37:1. Scelte tecnoestetiche radicali che promuovono in epoca contemporanea il silenzio quale autentico atto di resistenza contro l'estinzione della memoria del cinema. Eppure, quando lo stesso Miguel Gomes rivela il timore per cui My cinematography and I wanted to make the film with the material which is central to the history of cinema and which is also on the verge of disappearing, we thought maybe this is our last chance to shoot on film in black and white. Conforta la riflessione di Paolo Biscottini, secondo il quale, se tutto nasce dal linguaggio fotografico e cinematografico, l'immagine da esso si allontana per conquistare aree di silenzio totale. Qui abita l'immagine di ciò che scaturisce dal lavoro della memoria e dell'immaginazione.